Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 18 agosto del 2026. Dovete pensare che ormai la questione di Ranucci, di La Vitola, le questioni di cui i giornali si occupano in questi giorni, hanno praticamente scavalcato il muro della cronaca e sono diventati una farsa, una vera e propria farsa. Ma guardate, Stefania, Giulio, i primi commensali che sono arrivati qua. Non è che lo dico così per fare lo spiritoso, ma perché ho letto i giornali di oggi. Ragazzi, siamo alla farsa. Allora, intervista della presidente della commissione antimafia, la Colosimo, che è molto criticata da sinistra, che sta sui coglioni a tutta quanta l'opposizione e che oggi dice: beh, insomma, io avevo richiesto il rafforzamento, della scorta di Ranucci, e comunque non dipende ovviamente da lei, e le era stato concesso dopo l'attentato di La Vitola. Cioè, noi abbiamo un giornalista italiano, peraltro ci sono direttori di giornali di destra che hanno anche loro la scorta ed è una cosa che mi fa impazzire, nel senso che io penso ovviamente che dopo il caso Biagi i politici siano molto attenti alla scorta, però ragazzi stiamo attenti anche all'idea di utilizzare i nostri poliziotti come se fossero degli autisti. Ma insomma, la scorta di Ranucci è come se fosse Magdi Allam, cioè come se avesse avuto una fatwa da parte dei, per quello che ha scritto, due auto con cinque persone a bordo e due agenti fuori casa. E da qualche altra parte penso che ci dicano che ci sono otto poliziotti che devono scortare Ranucci. Ma ragazzi, ma siamo impazziti! Non perché io ce l'abbia contro Ranucci, avete sentito che contro il parere di tutti quanti, quelli che voi considerate, alcuni di voi mi dicono che sono completamente impazzito. Per me Ranucci continuasse a fare il suo report e noi giudicheremo report per quello che è il suo conduttore, che sapevamo prima e sappiamo oggi avere essere un peccatore come tutti gli altri. Ma la cosa incredibile è che noi paghiamo otto persone, due auto per fare la scorta a Ranucci e non c'era bisogno dell'attentato per capire che è uno spreco senza senso. E ci sono giornalisti, uno della RAI che viene considerato un sionista, che quando tornerà in Italia rischia che lo prendano a cazzotti in metropolitana le teste di minchia Propal, e lui ovviamente la scorta non ce l'ha, non per fare un elenco dei buoni o dei cattivi, ma mi sembra che siamo arrivati alla farsa. E allora togliamo la scorta, non togliamo la scorta, quello si è messo la bomba, gliel'ha messa l'amico suo e c'era una scorta che non se ne era accorto, ma non era una scorta molto forte. Beh, una cosa stupenda. Seconda cosa, di farsa, farsa. Oggi io leggo un'intervista fatta al Corriere della Sera alla Boccia. Avete presente la Boccia? La Boccia. Quella, ciao Elisabetta, quella senza arte né parte, scusatemi che i giornali chiamano l'imprenditrice, ci spiegano che lei è in barca in Calabria. Bene, sarà contento, chiudo. È in barca in Calabria e lascio un'intervista che voi dovete leggerla. Sembra di parlare con Rita Levi di Montalcini e gli si chiede a un certo punto: ma è vero che stai facendo un libro con Ranucci? Lei sta facendo un libro con Ranucci. La Boccia sta facendo un libro con Ranucci. E lei ci tiene subito a dire: ma ragazzi, non è un libro di gossip, di pettegolezzi, è un grande libro, un romanzo, una roba intellettuale. La Boccia. La Boccia e Ranucci, e siamo ancora qua che ne discutiamo. La Boccia e Ranucci, e lei conferma che sta facendo un libro a quattro mani con Ranucci. Ma il problema cos'è? Politico per la quale ha intervistato la Boccia, è che poi la Boccia dice: sono amicissima di Ranucci e tutte quelle cose là. E gli dicono: beh, però scusami, Ranucci ha detto che non ti conosce, perché secondo il Messaggero avrebbe detto al comitato etico della Rai di non aver avuto nessun rapporto con te. E lei dice: beh, mi stupisco e poi non credo alle cose di seconda mano, ecco, alla di seconda mano. Ma io vi segnalo che Ranucci, tutto il casino su Ranucci nasce da quando lui pubblica in prima serata una telefonata tra la moglie di San Giuliano e San Giuliano, in cui la moglie e San Giuliano si incazzano per il tradimento che San Giuliano fa con la Boccia, che poi è amica di Ranucci, con cui scrive un libro che la Boccia ci spiega in Calabria, in barca, che non è un libro di pettegolezzi. Ma ragazzi, è una farsa! Ma sembra la moglie di Amodei che passa dai porno alla più importante agente di intelligenza artificiale del pianeta. Uno non ci può credere. In realtà, La cronaca è molto più divertente del romanzo, la boccia con quello, la scorta, e quando la boccia c'è la scorta e le 8 persone della scorta dovranno dire ai carabinieri e ai loro finanzieri o ai loro capi che si sono visti con la boccia, e poi probabilmente lui scriverà un romanzo in cui ci spiegherà che si è trombato un'altra persona e quella persona poi è morta, perché questo scrive nel romanzo, ma lui poi dirà che quel romanzo in realtà era un romanzo e non era vita vera, e poi lui quel romanzo gli farà una recensione su Amazon sbagliando, mettendo il suo nome in testa e firmandosi in un modo diverso. Ragazzi, ma manco Vanzina! Toc toc! Mitico Vanzina, tu la devi scrivere questa cosa qua. Tu devi scrivere la storia del giornalista impegnato, della Romanella. Ma non è finita qua. C'è la questione dei soldi. Il Tempo pubblica tutta quanta la tabella con le retribuzioni di 20-25 collaboratori di report, che poi saranno di più, mi sembrano pochi quelli che ha citato, e sarebbero qua chi c'è, grandissimo, tornato da 10 giorni tra i 4.000 del Vallese, e mi faccio una pappa di zuppetta, grande cavaliere. Allora, il punto sostanziale è che poi il Tempo pubblica questa roba qui e si vede che c'è la Innocenzi che guadagna 225, quell'altro 300.000 euro, eccetera. Prima considerazione, per non far finta di essere dei cazzari anche noi, quei soldi sono il triplo di quanto prende un inviato di Mediaset, quelli più alti. Ma il punto che siano il triplo di quanto prende un inviato di Mediaset, bisogna controllarlo, perché se in quei soldi ci sono anche i montaggi, come raccontano loro, cioè per produrre un servizio c'è il giornalista che ci lavora, poi il giornalista che ha le note spese, e poi il giornalista che, oltre ad avere le note spese, deve andare a una sala di montaggio e montarseli. E se c'è tutto quanto, sono tanti soldi per quelli che prendono di più, ma non sono una cosa fuori dal normale. Ma il punto qua nella farsa qual è? Non è tanto discutere, e come fanno giustamente Belpietro e Sallusti, ma veramente il programma che pubblica in prima serata il pettegolezzo tra una moglie e un marito, con di mezzo l'amante boccia, rompe i coglioni perché un giornale, e quindi un giornalista, fa esattamente quello che il report ha sempre fatto, cioè scovare informazioni che sono segrete o più o meno segrete. E qua tutti quanti che si lamentano: ma com'è possibile che abbia le informazioni del Tempo? E com'è possibile che avesse quelle informazioni dei magistrati, o quelle mail, o quelle intercettazioni telefoniche e report? Com'era possibile? È possibile attraverso il lavoro giornalistico, saranno cazzi loro come le hanno avuti. E il senso straordinario di questa vicenda è che chi è che appoggia report sul fatto che siano stati pubblicati i loro stipendi, lo scrive oggi stupendo, oggi Belpietro, il Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle, quello di onestà, 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 apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, trasparenza, il videoblog, l'incontro per fare il governo, ve lo ricorderete, Grillo, Bersani e Renzi in diretta perché nulla doveva essere nascosto. Oggi invece dicono che devono essere nascosti gli stipendi di quelli che lavorano per un servizio pubblico. Io sono per la non trasparenza, io sono per la opacità totale, ma non possono esserlo loro per l'opacità totale, proprio quelli che hanno fatto della trasparenza. Questi facevano le trattative politiche tra Bersani e Grillo in diretta televisiva, con Renzi in diretta televisiva. Questi hanno detto che si doveva aprire il Parlamento con la scatoletta, e adesso sono i paladini della difesa dei 300.000 euro, cioè 3 volte quanto guadagnano loro come parlamentari, di Mottola e degli altri. Io penso che se li meritano i giornalisti i loro soldi, se lavorano bene. Non ne faccio una questione minimamente economica, ne faccio una questione più per i politici che piagnucolano e quegli altri che querelano. Guardate, è una farsa. Nella farsa poi in realtà la persona più seria, come sempre, è l'uomo che riesce a scherzare su qualsiasi tragedia, che si chiama Vittorio Feltri. Perché? Perché ce lo ricorda Sallusti sulla prima pagina di Libero, e dice: ragazzi, a proposito di questa cosa degli stipendi, ma vi ricordate quando l'Espresso fece una inchiesta, un pezzo, intanto grazie alla tua, le vere vittime sono le due auto, sei un grandissimo. E vi ricordate, a un certo punto Feltri diventò, mi sembra, direttore di Libero, del giornale, in uno dei suoi diversi passaggi, e prese uno stipendio stellare. E l'Espresso fece un pezzo dicendo: Feltri è il primo giornalista che guadagna 800 milioni di lire, che sono 400 mila euro di oggi. E Feltri rispose: news e come rispondono le persone serie che non fanno parte della farsa, ma utilizzando gli strumenti della farsa. E quindi Feltri rispose, ci ricorda oggi Sallusti. Io vi querelo, Feltri disse, dopo che diffusero i dati sul suo stipendio, quelli dell'Espresso, cioè quella sinistra moralista. Io vi querelo! E sapete perché vi querelo? Perché io guadagno 1 miliardo, non 800 milioni, e mi state sputtanando. Beh, stupendo. Questo dovrebbe essere il modo in cui si possono confortare comportare i giornalisti, ma evidentemente c'è quell'idea pauperista per cui un giornalista non debba guadagnare. Se quelli fanno delle inchieste che fanno il 9%, prendetevi i soldi che volete, cioè non mi sembra un grande scandalo, per di più se dentro c'è anche il montaggio. Poi, ultima cosa invece seria, l'ho capita oggi da Ilaria Sacchettoni, finalmente sul Corriere della Sera, che mi spiega qual è tutto il casino che sta avvenendo oggi dal punto di vista giudiziario e qual è. Siccome la Vitola rischia di andare in galera per un bel po' di anni, la Vitola sta dicendo, non ho messo la bomba d'amore per farlo diventare premier, per farlo diventare politico, ma ho messo la bomba d'amore per fargli avere una scorta rafforzata, che poi peraltro ho avuto. E perché questa tesi è importante per la Vitola? Perché se riesce a dire che l'ha fatto per la scorta rafforzata, lui non ha nessun interesse, mentre invece se dice che l'ha fatta la bomba per farlo diventare politico, lui ha detto in altre occasioni che sarebbe stato l'uomo, il Gianni Letta di Ranucci. Quindi in un caso c'era un interesse personale, nell'altro caso c'era soltanto una specie di amore incondizionato nei confronti dell'uomo che lui considerava in pericolo, e quindi le due cose avrebbero un procedimento penale giudiziario diverso. Beh, insomma, comunque siamo sempre nella gigantesca idea della farsa. Non è una farsa, ma quello che ha detto ieri Fontana, il presidente della regione Lombardia, cioè che Salvini potrebbe fare un passo indietro, fa un casino. Salvini ovviamente si incazza, e soprattutto oggi risponde il presidente del Veneto, che uno non immaginava essere un grande alleato di Salvini se non leggesse bene le cronache dei giornali. E questo giovane 33enne, appena eletto in Veneto con un botto di voti, si chiama Stefani, beh, dice una cosa molto semplice, dice, ragazzi, ma scusatemi, ma dove eravate un anno fa al congresso? Perché non vi siete lamentati di Salvini un anno fa al congresso? E poi manca ancora solo un anno al prossimo, alle elezioni, ma siete matti a fare questo casino? E poi dice, non mi sembra che nessuno dei governatori che oggi rompa le balle a Salvini si sia candidato e abbia in questa maniera contribuito a far prendere più voti alla Lega. Trump fa casino con l'Oman perché pare che l'Oman abbia fatto un accordo con l'Iran, e quindi dice vi bombardo, ma è una di quelle sparate di Trump per cui il Corriere ci crede, ma giustamente, e gli altri giornali la rubricano come una delle solite sparate di Trump, mentre Repubblica dedica la prima pagina, l'apertura del giornale, addirittura al villaggio dei coloni assediato dai coloni israeliani, cosa disdicevole, sbagliata, soprattutto perché la reazione dello Stato di Israele dovrebbe essere diversa in quel caso per poter giustificare le reazioni di difesa che veramente hanno nei confronti dei terroristi. Questa è la cosa che ho sempre detto su questa vicenda: non si può difendere l'IDF, l'esercito israeliano, in guerra se non lo si dice, se in pace si comporta come in pace o relativa pace, come si sta comportando in Cisgiordania. Cioè non si può pensare che dei coloni decidano autonomamente di occupare delle case prese dai palestinesi. Non si può, appunto. Battaglia oggi fa un pezzo stupendo sui negazionisti, come è considerato lui, uccisi da tutti quanti i giornali, soprattutto Corriere Repubblica, e dice una serie di cose straordinarie dicendo, ragazzi, ma quali sono i fatti di questo riscaldamento climatico di cui voi parlate? Allora, andiamo sui fatti scientifici dei climatologi, non dei meteorologi, cioè quelli che guardano l'andamento del clima negli ultimi e nelle ultime ere. Beh, intanto non abbiamo ancora raggiunto il caldo delle 4 periodi interglaciali in cui è stabilito il clima mondiale e del pianeta. Poi il processo dell'attuale periodo interglaciale inizia nel 1690, e in questo periodo che inizia nel 1690 e che continuiamo ad avere, perché i periodi climatici sono enormi, perché sono cambiamenti che voi potete immaginare pazzeschi, in questo periodo non abbiamo raggiunto il massimo, e soprattutto abbiamo avuto dei periodi pazzeschi di frescura, 1940, 1980, e dice dei periodi più freschi. E poi l'altra cosa pazzesca, dice Il processo di riscaldamento nasce nel 1990, il cambiamento, e lì non c'era la CO2. Ma queste cose non le dice lui, lo dicono gli scienziati. Lui prende i dati degli scienziati, così come spiega che il gas serra più importante è quello del vapore acqueo e che i micron del CO2 hanno un effetto molto inferiore a quello del. Vi racconta delle cose che potete crederci o non crederci, ma che hanno degli elementi scientifici o comunque degli scienziati che le considerano. Ma la cosa stupenda è che da una parte leggi Battaglia che prende degli argomenti scientifici e dall'altra Repubblica, dopo il filosofo, dopo lo scrittore, dopo il saggista, oggi ci trova lo scrittore, questo Markley, che ha avuto un grande successo con un bestseller tradotto anche in Italia che si chiama Il Diluvio, che è un bestseller distopico sulla fine del mondo per motivi climatici, che ci spiega che ha vissuto un po' in Europa, lui viene dall'Ohio e si è reso conto di come il riscaldamento climatico oggi vivendo in Europa sia incredibile, ci spazzerà tutti quanti via, e poi dice la seguente cosa, colpa ovviamente dei fossili, quindi dobbiamo togliere tutti i fossili, tutto gas, tutto petrolio, tolto tutto quanto, poi vediamo come sarà la vita di 7 miliardi di persone senza neanche un fossile, e la seconda cosa che dice è che bisogna combattere non solo il riscaldamento climatico, ma il veleno dell'informazione, cioè secondo lui l'informazione oggi è negazionista. Beato lui. Nel frattempo, l'ultima cosa che vi voglio raccontare è questa cosa dell'allarme della BCE sulla bolla dell'intelligenza artificiale, delle quotazioni dei titoli dell'intelligenza artificiale. Fa in un blog ieri la Banca Centrale Europea dice che le quotazioni delle intelligenze artificiali sono in America elevatissime e che avrà ripercussioni per 440 miliardi in Europa, ma la notizia non è il pessimismo della Banca Centrale Europea, che dovrebbe essere un organismo indipendente, istituzionale e. Ma che nessuno se l'è cagata. Stamattina fa meno 0,5% il mercato. Cioè, voi vi rendete conto? La Banca Centrale Europea, attraverso i suoi economisti, dice che lì c'è una bolla che scoppierà e i mercati se ne fottono. Se la stessa cosa l'avesse detta la Fed, probabilmente sarebbe successo qualcosa di diverso. Quello che voglio dire è come l'intelligenza, l'innovazione, la ricerca e l'influenza su quelle cose che stanno cambiando il mondo, che sono finanza e intelligenza artificiale, da parte dell'Europa è pari a zero. Ci vediamo domani, sempre con la zuppa. Ciao.